nessuno che dice è nato e è morto senza avere un problema. Non l'ho trovato. Non so voi. Ma questo cosa significa? Significa che c'è un piano per te. E non è solo per te, perché te sei anche un tassello della vita degli altri. È un tassello importante, perché gli incontri nella nostra vita non sono casuali. Come ha detto una persona, noi crediamo alle Dio incidenze, non alle coincidenze, giusto? E quindi noi dobbiamo dare valore a noi, ma anche agli altri, anche ai nostri fratelli e sorelle. Perché ho detto diamo valore a noi? Perché non è un innalzarci, ma oggi la società e il nemico cosa vuole fare? Abbassarti, abbatterti, distruggerti. Te non sei nessuno e non hai valore. Cosa? Facendoti credere che sono più importanti cose futili di te stesso, che la tua vita vale meno di situazioni, di oggetti, a volte anche quello. Invece per noi, per Dio, noi abbiamo un valore grandissimo. Noi abbiamo un valore così prezioso che Gesù ha dato la sua vita per noi. E quando te pensi, o perlomeno ti può venire un pensiero anche, che tu non vali niente, che tu anche nel regno di Dio non hai un posto, oppure Dio non ha pensato a te, sappi che è una bugia. Perché Dio ti ama così tanto che ha preparato un posto per te, per l'eternità. Hai un valore così grande che il Signore sta preparando un posto per te. E sapete, quando io penso, devo preparare qualcosa per mia figlia, io la conosco mia figlia e la preparo sapendo ciò che gli piace. E il Signore sta preparando un posto come piace a te, come piace a te, come piace a te, perché è il tuo posto ed è un padre che sa cosa ci piace. E sa anche cosa è meglio per noi. Stamattina vi voglio portare con me in questa lettura famosissima che parla della figliolanza, ma anche della fratellanza. Però la fratellanza a volte non è vista. E stamattina voglio incentivare questa lettura anche sulla fratellanza, che è il figlio al prodigo. Se prendete con me Luca 15, scusate, dal versetto 11. Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, padre dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Mi fermo qua un secondo. Quindi qui cosa succede? Ci sono due figli, un figlio, il minore, decide di lasciare la casa, lasciare il padre, però gli chiede l'eredità, gli chiede la parte dei suoi beni. E sapete questo cosa significa, soprattutto nella tradizione giudaica? Che te ricevi la parte dei tuoi beni significa che tuo padre è morto. La puoi ricevere solo per il decesso. Quindi qui la scrittura ci sta dicendo che per il figlio, e se, immaginatevi che dolore il padre sentir dire queste parole dal figlio, dammi la mia parte di beni. Cioè gli sta dicendo, tu per me sei morto. Quindi immaginatevi il padre, che dolore, ma anche che rabbia verso il figlio, giustamente potrebbe avere. Però qui leggiamo che il padre divide i beni e li dà. Questo va in un paese lontano, sperpera tutti i suoi beni dissolutamente, abbiamo letto cosa succede. Tanto che arriva in un momento di afflizione, di difficoltà, che ritorna in sé, dice la scrittura, e si ricorda di come stava nella casa del padre, di come stavano i servi del padre, nemmeno il figlio, i servi. e dice: io tornerò e andrò da mio padre. Oggi il figlio del prodigo nelle nostre chiese chi è? Vi faccio questa domanda. Non sto additando nessuno, premetto, no, se no uno dice Chi è nelle nostre chiese? È la persona, dico bene, il fratello o la sorella, perché si parla di figli, non si parla di estranei, quindi sta parlando di figli, quindi già della chiesa, già parte della famiglia di Dio. Sono le persone che si allontanano e sono nelle nostre preghiere, sono nei gruppi intercessione, sono nei nostri gruppi di preghiera, che noi preghiamo il Signore per affinché si ravvedano, tornano, non fanno quegli errori. E cosa succede quando tornano? In una chiesa perfetta ci sarebbe festa, giusto? Ma nelle chiese di oggi iniziano i mormori. Ah, è tornato. Ma avrà smesso? Avrà fatto? Cioè, io vi chiedo. Noi preghiamo. Chiediamo al Signore che torni, poi torna, e siamo noi quelli che... Non lo so. Si sarà pentito veramente? Come sarà tornato? Grazie sorella. Come sarà tornato? Perché sapete bene che questa parabola è il primo gossip biblico che dopo andremo a vedere. Cioè il primo gossip biblico, non è un caso. E quindi cosa succede? Facciamo questo. E chi siamo noi? Fratelli e sorelle. E male siamo fratelli e sorelle. Pensa se non eravamo. Ora mi fermo su questo fratello, sul figlio il prodigo, poi andremo a vedere l'altro fratello. Però guardate cosa succede. Qui il figlio il prodigo torna in sé, quindi fa lui la prima azione. Si ricorda e torna al padre. E guardate, l'ho notato bellissimo. Versetto 20. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo e mangiamo, e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare gran festa. Amen! Allora, cosa ha fatto il figlio il prodigo? Due azioni. Si alzò e andò. E cosa succede? Il padre, quando lo vide da lontano, si arrabbiò. Se ora mi vendi, ora gliele faccio pagare tutte. No. Cosa fece? Il padre fa 5 azioni. Lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Sapete, nella Bibbia ha un valore numerico, il 5. E con le 2 azioni del figlio fa il 7, la completezza. Questo rapporto è stato completamente restaurato, ma non è dipeso solo da Dio. Anche da te. Quindi se te oggi stai vivendo una condizione da figlio al prodigo, ti invito a fare queste 2 azioni. Alzati e vai dal padre. E il resto ci penserà Dio. Perché il tuo rapporto con Dio ha un valore grandissimo. Perché sapete, nelle afflizioni, nelle difficoltà, non è il rapporto fraterno che ti farà rimanere, ma è il rapporto che tu hai con il padre. Perché, ora, sicuramente non a Pistoia, però come sono i fratelli e le sorelle, hanno quel tocco in più. Una volta sentì un predicatore che disse: come mette il chiodo sulla croce il fratello, non lo mette nessuno. Perché sa come metterlo. Vediamo la storia di Giuseppe. Giuseppe ha pianto tante volte per i fratelli. Noi vediamo che comunque nella scrittura sono sempre le persone più vicino. Però quello che fa rimanere è il padre. Se la tua casa è fondata sulla roccia. Perché se no non potremmo leggere in Romani quando dice e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è sparso nei cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Sapete, nei momenti difficili, io queste parole non le riuscivo a capire. C'è stato un fratello, me l'ha anche detto. Guarda che in questo periodo crescerai, ma non lo capisci. Però vi posso dire che l'amore di Dio è quello che ti tiene. È quello che ti fa rimanere e ti ristabilisce. È quello che ti fa riallacciare rapporti e ti fa credere nei rapporti. Perché qui vediamo il padre, poteva essere ferito. Invece il padre è quello che dà l'esempio. Perché il figlio si è preparato un discorso, avete visto? Ora vado e gli dico, padre, io ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Ma qui la scrittura cosa dice? Mentre il figlio è partito, l'ha detto il discorso, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, e qui c'è, in macera anche nel discorso del figlio, ma trattami come uno dei tuoi servi, invece il ma lo mette il padre, e dice, ma il padre disse subito, prendete la veste, chiamò i servi, prendete la veste più bella, l'anello, i calzari, rivestitelo, che questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Wow, gloria a Dio! Lui era partito in umiltà, che è giusto, perché dobbiamo essere umili, dobbiamo riconoscere i nostri sbagli. Ma è bello come il padre lo innalza, come il padre lo ristabilisce, come il padre lo mette nel posto che è preparato per lui. E la cosa bella è che non gli rifaccia, perché la cosa importante per il padre è che tu sei con lui. L'abbiamo cantato, l'abbiamo lodato. La gioia più grande per il padre è che noi siamo con lui. Questo cosa significa? Non che non dobbiamo dare peso ai nostri sbagli, ma in questo caso lo sbaglio del figlio al prodigo fa rumore, è visibile a tutti, ma anche agli altri. Quindi è un peccato visibile, però è anche quello che lo ha aiutato a capire la sua condizione e tornare dal padre. A differenza, e qui veniamo nell'altro figlio, quando invece non lo vediamo gli sbagli nostri, ci insuperbiamo e crediamo non di di essere perfetti e di meritarci quello che abbiamo. E andiamo a leggere. Ora vedremo l'altro figlio. Detto 25, ora il figlio maggiore si trova nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quelli gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre, ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Grazie. Mi piaceva più il rosa. Allora, qui come ho detto prima è il primo gossip biblico, perché come leggiamo nella scrittura, questo fratello maggiore non è entrato, non ha avuto rapporti con il fratello, non ha potuto chiedere al fratello come stava, cosa ha fatto, però aveva già tirato la sua sentenza, già aveva fatto tutto il suo programma, sapeva già tutto. Però vedete cosa succede? Questo fratello si è adirato. Perché questo fratello è tornato, perché suo fratello minore è tornato. Si è adirato e non è voluto entrare. E cosa leggiamo nella scrittura? Leggiamo che il padre è dovuto uscire e chiedere al figlio, pregare il figlio di entrare. Ora io mi sono immaginato questa scena. Immaginate, sono a fare festa, il figlio che ha gli occhi per il padre, perché il padre l'ha perdonato, e vede il padre uscire e andare verso il fratello che non è voluto entrare. Immaginatevi, ci poteva essere una grandissima rottura ora tra fratelli. E per la parte del fratello maggiore questa rottura c'era già. Perché vedete, innanzitutto il fratello maggiore non è nemmeno a conoscenza degli sbagli che fa. Sapete perché? Non perché ve lo dico io, ma perché lo dice la scrittura. Perché il padre cosa sta facendo? Lo sta pregando di entrare. E lui cosa dice? Io in tutti i miei anni non ho mai trasgredito il tuo comando. Hai fatto ora. 5 minuti fa ti ho chiesto di entrare e non l'hai fatto. Quindi non è vero. Hai trasgredito. E questo, vedete, è quando la nostra, passatemi il termine, superiorità morale, nella conoscenza anche di Dio, ci fa credere che quando una persona sbaglia, si allontana, noi siamo superiori. Ci fa puntare il dito o ci fa credere che noi non potremmo cadere. E sapete questo cosa succede? Creano muri fra te e Dio. Quindi la nostra situazione, che noi crediamo essere giusta e in relazione con Dio, sta creando muri più alti del peccato visibile del fratello minore. Perché quel peccato rumoroso ha fatto tornare il fratello completamente restaurato con il padre. Ma questo figlio poteva vivere la relazione con il padre a distanza. Quindi chi era più vicino in quel momento? Il figlio minore o il fratello maggiore? Il minore. Però a livello umano il fratello maggiore non ha mai sbagliato. Non si è mai allontanato. E questa è una trappola di come noi possiamo cadere in questa superbia oppure superiorità morale che ci sentiamo più giusti di altri. Quando la scrittura è chiara, noi siamo figli di Dio e siamo fratelli e sorelle. E almeno, Audrey, confermami, io per quello che ho letto ho visto che saremo tutti a lodare il Signore. Non ci sarà qualcuno, la corale, qualcuno sul piedistallo, sbaglio? Saremo tutti lì a lodare il Signore. Amen? E quindi non è una gara tra di noi. Ma anzi, lo sapete cosa dice la scrittura? È una gara con noi stessi. E guardate, noi dobbiamo essere in umiltà quando un fratello sbaglia per aiutarlo. E questa cosa ve la leggo perché l'ho notata ora, cioè poco fa, questi giorni diciamo, in Galati 6, quando dice: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Vada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Mi fermo un secondo. Quindi, con spirito di mansuetudine, quindi non con arroganza, non con superbia, ma con mansuetudine, di rialzarlo. State attenti a non essere tentati anche voi. Io questo passo l'ho sempre capito, cioè che uno va a aiutare il fratello, la sorella, però deve stare attento a non peccare anche lui nel solito, giusto? E invece non è così. Non dice questo la scrittura. Guardate perché. Perché prosegue. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno, infatti, porterà il proprio fardello. Questo passo che dice state attenti a non essere tentati, non di essere tentati nel solito sbaglio o peccato del fratello e della sorella, ma di superbia. L'ho capito dopo. Io quando l'ho capito ho detto: wow, Signore, che grande tesoro mi sono perso. Quante volte allora abbiamo sbagliato? Quante volte ci siamo messi senza volere anche su quel piedistallo di dire dentro di noi: a me non mi sarebbe successo. E invece cosa facciamo? Facciamo questo. Che quando arriva il fratello o la sorella che ha sbagliato, ma boh, io, sai, visto, io avrei fatto diversamente. E invece no, dovremmo fare come il padre. Vederlo da lontano, corrergli incontro, avere compassione, abbracciarlo, saltargli al collo. Solo per i fratelli, fratelli e fratelli, con le sorelle no. Che se no poi il problema ve lo portate a casa con la moglie. Ve lo dico prima. Fidatevi. E il bacio soprattutto solo ai fratelli. Perché lì è il padre. Però, no, faccio un po' di... Però ecco, è bellissimo perché la gara è contro noi stessi. E così ci possiamo vantare di quello che noi vinciamo in Cristo, ma rispetto alle nostre battaglie. Perché così non facciamo la gara verso nessuno e non schiacciamo nessuno. Ma anzi, fra le due, innalziamo Dio. Perché io ho sbagliato, ma Dio mi ha dato la vittoria. Io sono caduto lì, ma Dio mi ha rialzato. Io ho sbagliato il fratello e Dio mi ha spinto a ricostruire. E a chi sto dando gloria? A Dio. E sapete perché vi ho detto figliolanza e fratellanza? Perché questa parabola, che parla del fratello minore e fratello maggiore, viene di solito messo il faro sul figlio del prodigo. Ma in fondo parla del cuore del padre in relazione del rapporto restaurato con il figlio, ma anche del rapporto tra fratello e fratello, sorella e sorella. Guardate perché. Rileggo dal versetto 29. No, scusate, dal versetto 30. Questo è il fratello maggiore che parla. Ma venuto tuo figlio, i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Quindi qui per il figlio maggiore non dice quando è venuto mio fratello, dice quando è venuto tuo figlio. Cosa sta dicendo qui il fratello maggiore? Per me è morto, io non ho un fratello, perché quello è tuo figlio, non è mio fratello. E guardate perché è così importante la relazione tra fratelli e sorelle per il Signore. Guardate, perché guardate come risponde il cuore del padre. Il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello, non dice perché questo mio figlio. Qui sta riprendendo il fratello maggiore. Gli sta dicendo, te hai detto tuo figlio, io ti sto dicendo, lui è tuo fratello. Bisognava far festa perché tuo fratello è tornato. Poteva dire mio figlio, l'altro mio figlio. Le parole della Bibbia sono tutte pesate. Era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Amen. Gloria a Dio. Perché, sapete, la croce, com'è fatta la croce? Un palo in verticale e un palo in orizzontale. Non puoi avere la croce se non hai relazione con Dio e con i fratelli e sorelle. Gesù, cosa ci ha lasciato il comandamento? Amatevi gli uni e gli altri come io vi ho amati. Se non è importante per Dio il rapporto tra di noi, tutta la scrittura lo dimostra. E perché vi dico qui? Vi dico questo. Perché oggi, purtroppo, coi tempi che sono, l'amore di molti si raffredderà. E molti crederanno di essere giusti davanti a Dio, anche se non aiuteranno o lasceranno i fratelli e sorelle. E così faremo l'errore del figlio maggiore. Ma io sono sempre con te. Io non ti ho mai abbandonato. Io prego sempre. Arrivo sempre per primo in chiesa, vado via per ultimo, aiuto sempre. Io con te sono a posto. Se non vado in chiesa, prego a casa. Ma se fosse così, non ci sarebbe chiesa. Ci sarebbe relazione personale, un palo. Invece a Dio è piaciuto farci fratelli e sorelle. E noi dobbiamo avere relazione gli uni agli altri. Addirittura la scrittura dice, come siete stati consolati, così consolerete. Quindi cosa sta dicendo la scrittura? Che con le afflizioni che producono pazienza e poi esperienza e poi speranza, con quello che tu hai passato, potrai aiutare gli altri per aiutare il piano di Dio, che è il nostro Padre. Per questo noi siamo tutti legati. E quando la scrittura dice, quando tuo fratello gioisce, gioisci con lui, quando tuo fratello piange, piangi con lui. Perché? Perché facciamo parte del solito corpo. Io faccio sempre questo esempio. Noi a volte non diamo importanza a tutto il nostro corpo. Sbagliamo. Perché ce ne rendiamo conto quando ci facciamo male. Non so se a voi alle 3 di notte vi succede mai di andare in bagno e casomai un comodino si è spostato un po' più in là e vi battete il mignolino del piede. Uè, per 3 giorni cammini male, stai male e sei nervoso. Però a quel mignolo quanta importanza gli dai gli altri giorni? Manco te ne accorgi. Però quando soffre, tutto il corpo soffre. E questo siamo la Chiesa. Noi non possiamo non dare importanza agli uni agli altri. Ma solo così facendo possiamo vivere pienamente il corpo di Cristo. Solo così possiamo vivere pienamente il cuore del Padre. Perché noi non possiamo testimoniare di Cristo se non siamo uniti. Se non ci amiamo gli uni agli altri. E ora dico questo, ed è vero. Le forze del mare là fuori sono più unite di noi. Perché noi a volte ci perdiamo dietro a scaramucce, dietro a situazioni cui le chiese si dividono o non siamo d'accordo. Ma com'è possibile che quelli del male sono più d'accordo di noi? L'ho sconvolto? No. Se ci state riflettendo, amen. Noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo testimoniare, siamo fratelli e sorelle in Cristo. Facendo cosa? Imparando dal Padre. Perché il Padre qui aveva tutte le ragioni per dire al figlio, ah sì? Mo te faccio vedere io. Non gli ha chiesto come ha sperperato i beni, non gli ha chiesto niente. La sua gioia era riaverlo con sé. E quindi dobbiamo essere grati a Dio, perché siamo qui nella sua casa. E abbiamo oggi, non avremo, abbiamo oggi un posto nella sua casa. E siamo grati a Dio, perché, e qui vi invito a farlo, se avete qualcosa contro tuo fratello o tua sorella, vai e chiariscici. Perché l'eternità è lunga. Non so quanto rancore potete portare, ma l'eternità è lunga. E l'abbiamo letto stamattina, ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo. E io voglio fare una cosa, voglio, il giorno che il Signore mi chiamerà a sé, voglio essere in pace con tutti e voglio essere grato a tutti, perché tutto quello che io avrò vissuto è stato grazie anche alla Chiesa e grazie a ognuno di voi, perché siete parte del piano che Dio ha per me. E quindi in fratellanza, diciamocelo più spesso, vi voglio bene, abbracciamoci di un abbraccio sincero, non solo perché è dovuto, ma vediamoci, viviamoci, perché questo è quello che Dio vuole. Ora so che l'amministratore mi guarderà male, ma penso che Dio voglia più questo della decima e l'offerta. Penso che Dio voglia più questo di un culto perfetto. Sapete, quando la scrittura leggiamo che il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, Gesù stava dicendo proprio questo. Gesù non è che si divertiva ad attaccare i farisei, a farli arrabbiare. È che Gesù stava insegnando che non c'è uno stop all'amore, alla grazia, alla carità, alla misericordia di Dio. Non ti puoi fermare. E Gesù insegnava questo quando faceva le cose di sabato. Perché non puoi fermare l'amore di Dio. Sapete qual è l'arte per eccellenza di Satana? Uno può pensare, visto che qui si è detto, il fratello ha detto ha sperperato i beni con le prostitute. Uno potrebbe pensare, la prostituta, il peccatore, è l'arte perfetta del diavolo. Invece no, è il fariseo, quello che si crede giusto, ma è lontano da Dio, quello che è cieco, ma crede di vedere. In Giovanni 9,41 Gesù dice, voi se foste ciechi, il vostro peccato cesserebbe. Ma visto che dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che noi possiamo diventare ciechi quando ci insuperbiamo, quando perdiamo quell'umiltà, quando perdiamo quella fratellanza e ci crediamo al di sopra degli altri. E invece Gesù cosa? Imparate da me, che sono umile e mansueto. Quindi, che possiamo amarci gli uni e gli altri, perché i tempi saranno difficili, ma che possiamo testimoniare con le nostre azioni di quanto Dio ci ama e noi ci amiamo gli uni agli altri. Che Dio ci benedica. E vi voglio bene.